Il mondo alla radio.
A che punto siamo con la vaccinazione contro il Covid in Europa e soprattutto quando raggiungeremo l'immunità di gregge? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci. Allora, quello di cui si discute in queste ore è la capacità dell'Europa in qualche modo di essere autosufficiente nella produzione dei vaccini contro il Covid. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alle aziende produttrici di in qualche modo rinunciare alla proprietà intellettuale dei brevetti dei vaccini. E poco fa, pensate, l'AstraZeneca ha detto: siamo disposti a cedere la competenza tecnologica per produrre il vaccino. Vediamo se questo avverrà davvero e soprattutto a quale costo. Ieri, ecco, il commissario UE al mercato interno, Breton, che ha la delega sui vaccini, ha detto di essere fiducioso sulla capacità dell'Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente, e lui ha detto: speriamo di vaccinare tutti i cittadini europei entro l'estate. Ecco, poi Breton ha precisato che a fine anno si avrà in Europa una capacità produttiva di vaccini tra i 2 e i 3 miliardi l'anno, pensate, mentre gli Stati Uniti saranno a circa 2 miliardi e mezzo. Insomma, secondo Breton, l'Europa a questo punto dovrebbe essere il primo continente per produzione. Vediamo. Ora, qualche forma di speranza arriva anche dal vaccino della Johnson & Johnson. Sulla possibilità di vaccinare velocemente gli europei abbiamo sentito noi l'epidemiologa Stefania Salmaso.
Diciamo che il problema della fornitura è che i contratti, per quello che abbiamo visto, sono basati su forniture trimestrali. Il primo trimestre dell'anno ha subito notevoli singhiozzi e rallentamenti, e quindi questo ha dovuto far riorganizzare tutta il disegno che ci eravamo fatti all'inizio. Tra l'altro, anche l'ingresso di un vaccino che poi è stato, diciamo, raccomandato su fasce di età differente ha dovuto alterare un po' tutto il piano di vaccinazione. Tuttavia, ad oggi in Italia i vaccinati sono veramente un numero molto molto esiguo, e quindi sembra difficile che si raggiunga entro l'estate un valore elevato. Del resto il piano prevedeva che entro giugno, la parte proprio iniziale, quando eravamo ancora molto ottimisti, entro giugno avremmo vaccinato al massimo una quarantina di milioni di persone. Allo stato attuale, se le forniture non sono massicce e la capacità di somministrazione non è altrettanto in grado di utilizzarle subito, questo discorso mi sembra difficile.
Senta, lei che cosa ne pensa di somministrare una dose sola? È un azzardo?
Una dose sola in assoluto non è corretto, perché tutti i dati che sono stati portati all'agenzia regolatoria, AIFA ed EMA, sono tutti gli studi effettuati con appunto una posologia a due dosi. E quindi le informazioni che abbiamo su una dose sola, per quanto riguarda tutti gli studi fatti pre-registrazione, riguardano solo l'intervallo tra la prima e la seconda, che è un tempo abbastanza ridotto. La Gran Bretagna ha fatto questa scommessa, che è un po' stata un azzardo, quella di cominciare a vaccinare il maggior numero di persone ritardando la seconda dose. In realtà il vaccino AstraZeneca prevede una seconda dose a distanza addirittura di 12 settimane, quindi stiamo parlando di 3 mesi. Il che è abbastanza, un tempo abbastanza lungo. Però ritardare, per esempio, la vaccinazione dei vulnerabili, dei soggetti particolarmente vulnerabili, a cui adesso viene offerto il vaccino Pfizer, che è stato registrato con due dosi, dando una copertura ridotta, cioè un'efficacia un po' ridotta, potrebbe essere un azzardo in questo momento. Certo, bisogna mettersi a tavolino e vedere che cosa conviene fare, però è giusto che l'agenzia regolatoria come AIFA abbia detto: i dati che abbiamo, le evidenze che abbiamo, se dobbiamo lavorare sui dati, sono quelle di un'efficacia a due dosi, e quindi soprattutto i soggetti che ne hanno particolarmente bisogno, quelli a cui viene riservato il vaccino Pfizer e Moderna ad esempio, per il momento è meglio che si attengano a quella che è l'unica indicazione che abbiamo di efficacia. Nel contempo stanno uscendo però altri studi, altri dati che vengono poi dalla vita reale, cioè dall'effetto che ha fatto in Gran Bretagna questa scommessa che hanno fatto, e quindi è possibile che poi se ci sono nuovi dati convincenti si passi a una strategia anche più flessibile. Però questo attiene al programma di vaccinazione, bisogna andare a verificare qual è la nostra capacità effettiva di vaccinare più persone poi.
Senta, dottoressa Salmaso, però l'impressione è che ancora non si capisca bene che ci si salva tutti quanti assieme, per cui la vaccinazione è particolarmente indietro nei paesi in via di sviluppo, in Africa, in Asia.
Assolutamente, anche fare la vaccinazione in questo momento per noi potrebbe essere una carta in più da giocarci per avere un poco più di respiro, ma non avremo messo in qualche modo la parola fine a tutta la pandemia e al rischio, perché poi già l'emergenza delle varianti che emergono tranquillamente dove il virus circola senza controllo, che è praticamente tre quarti del mondo, è chiaro che ci porrà il problema di doverci difendere da nuove varianti. Qualcuno ha già fatto l'osservazione che in posti dove aveva già circolato, ad esempio c'è questa osservazione in Brasile a Manaus, dove già il 70% della popolazione si era presa la prima infezione e purtroppo continua ad ammalarsi, ed è stato attribuito anche alla presenza di varianti. Quindi non sappiamo nemmeno quanto l'immunizzazione, la vaccinazione, quanto gli anticorpi e la protezione indotta dal vaccino duri nel tempo, non sappiamo se ci dobbiamo difendere da nuove varianti, è una partita ancora aperta, su cui ci stiamo giocando una carta importante però, perché la vaccinazione sicuramente può arrestare la crescita da noi, ma è probabile che in futuro dovremo mantenere la guardia alta e soprattutto magari forse prendere in considerazione l'idea di fare ulteriori vaccinazioni, un po' come facciamo con l'influenza tutti gli anni.
Ma allora, qual è la notizia di queste ore? Allora, pensate, l'Unione Europea, su input dell'Italia, ha bloccato l'invio di 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca all'Australia. Sentiamo su questo la scheda di Marina Tomarro.
Esplode la polemica con l'Australia. La decisione dell'UE di bloccare l'esportazione di vaccini contro il Covid-19 verso l'Australia è la prova della disperazione dei paesi. Le autorità di Canberra replicano al no italiano all'esportazione di 250.000 dosi del vaccino di AstraZeneca, osservando che qualcuno sta cercando di violare le regole. Il mondo è in un territorio inesplorato al momento, non sorprende che alcuni paesi violino le regole. Il ministro della salute australiano, Greg Hunt, ha chiesto alla Commissione europea di riesaminare la decisione dell'Italia di bloccare una spedizione del vaccino Covid-19 di AstraZeneca, pur sottolineando che le dosi mancanti non influenzerebbero il programma di inoculazione australiano. Intanto oggi meeting tra l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Centro Nazionale di Ricerca Epidemiologica e Microbiologia Gamaleya, noto per aver sviluppato il vaccino russo Sputnik V.
Insomma, allora la Regione Lazio ha chiesto al governo di produrre proprio in Italia lo Sputnik. E questo perché a livello italiano ci vorranno non meno di 6-8 mesi per allestire una catena di produzione nazionale. Il governo si appresterebbe a investire circa 400 milioni di euro per un polo nazionale proprio di produzione. Su questo noi abbiamo con noi il direttore della farmacia del Gemelli e segretario della SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, Marcello Pani.
Prevede varie fasi. Abbiamo la fase con maggiori tempistiche, che è quella della produzione vera e propria del vaccino, che avviene in cosiddetti bioreattori e fermentatori, che sono delle strutture che non tutte le industrie posseggono, ma che in Italia sono presenti grazie alla presenza nel nostro territorio di alcune aziende che hanno particolare attività biotech. E quindi le strutture ci sarebbero, sono già state anche individuate, credo, nell'incontro che c'è stato al MISE coordinato dal ministro Giorgetti. Il processo proprio di produzione richiede un tempo molto lungo. Lei pensi che i vaccini anti-influenzali per parlare di un prodotto ben noto a tutti, vengono pianificati come produzione nell'ambito di un periodo che va intorno ai 6 mesi.
Ecco, però la Pfizer, mi scusi dottor Pani, per esempio la Pfizer ci ha messo nettamente di meno, in sostanza aveva evidentemente un processo produttivo già avviato.
Lo aveva avviato ben prima che fosse processato dagli enti regolatori, lo aveva avviato prima confidente di un esito positivo e lo aveva avviato prima per motivi di urgenza. Detto questo, saremmo invece pronti come paese, come industria farmaceutica, per alcune delle fasi successive alla produzione vera e propria. Mi riferisco ad esempio all'infialamento e al confezionamento. Queste sono delle fasi nelle quali i tempi e le organizzazioni che abbiamo sono molto più corti. Quindi potrebbe anche essere un bioreattore di Pfizer o di un'altra azienda produce il vaccino e passa in Italia per fare le fasi successive. Questo potrebbe essere teoricamente uno step intermedio. Diversamente il processo produttivo che, ripeto, è fatto di varie fasi molto delicate con controlli di qualità. Qui abbiamo a che fare con prodotti che derivano dalla tecnologia dell'RNA messaggero, non stiamo parlando di sintesi chimica. Questi bioreattori, questi fermentatori richiedono un tempo tecnico molto importante, stimabile in qualche mese, almeno 3-4 mesi sicuri, da quando si avvia il processo.
Questo vuol dire che però allora l'Italia dovrà organizzarsi in altro modo nel frattempo?
Allora, io credo che sia molto importante che questo contatto attraverso il MISE, che ha messo insieme il ministro Giorgetti, Farmindustria, AIFA, che definiscono un piano di collaborazione pubblico-privato per avviare rapidamente questa produzione, sicuramente questo è un processo che ci permetterà di avere in Italia la produzione entro qualche mese di molto vaccino, e io credo che sarà necessario farlo. Il fatto che sia stata definita già questa strategia sarà molto importante per avere il vaccino a disposizione in grande quantità nella seconda metà del 2021. Nel frattempo dovremo trovare, a mio avviso, altre strategie, tra cui una molto discussa è quella di intanto somministrare tutto il vaccino che c'è come prima dose, potrebbe essere questa una delle soluzioni, e comunque in previsione futura avere questa produzione importante anche nel nostro paese.
Allora, una produzione importante nel nostro paese, Farmindustria dice che è stato avviato un programma proprio per produrli in Italia, però toccherà vedere quando tutto poi questo avverrà. Voi pensate che sono circa un centinaio nel mondo i vaccini già in distribuzione e somministrazione o in fase di sperimentazione, e fondamentale è la ricerca. E la lotta al coronavirus passa anche e soprattutto per il Lazio, con 3 imprese biotecnologiche impegnate proprio sul vaccino. Sono Reteira, Takis e RBM. Le prime 2 sono nel distretto tecnologico di Castelromano, alle porte della capitale, mentre la terza è a Pomezia. Ecco, RBM è specializzata in vettori virali e svolge un ruolo chiave nello sviluppo del vaccino AstraZeneca. Reteira invece si avvia verso la fase 2, mentre è partita la sperimentazione in fase 1 di Takis. Allora, abbiamo con noi proprio Luigi Aurisicchio, che è amministratore delegato di Takis.
Allora, il vaccino della Takis è un vaccino basato su una piattaforma tecnologica che è diversa da quelle fino adesso approvate. Quelle approvate fino adesso sono basate o su RNA messaggero, tipo quello della Pfizer-BioNTech o quello di Moderna, o basati su un vettore virale modificato, per esempio quello di AstraZeneca. Quello nostro invece è basato sul DNA. Il DNA è una molecola che, a differenza dell'RNA, ha una serie di vantaggi. Intanto è una molecola stabile, quindi è una molecola che può essere anche mantenuta a temperatura ambiente e che non ha bisogno della catena del freddo. Il secondo vantaggio è che, come l'RNA, può essere modificato molto facilmente secondo le varianti che stanno emergendo nel giro di pochissime settimane. E per quanto invece riguarda la produzione, al momento attuale in Italia non esiste uno stabilimento che sia in grado di produrlo in larga quantità. Noi al momento attuale per lo studio di fase 1, fase 2 l'abbiamo dovuto far produrre da un'azienda austriaca che comunque non è attrezzata per la parte industriale, però nel nostro piano di sviluppo ci stiamo attrezzando già in collaborazione con un'azienda che si trova ad Anagni per poter produrre entro la fine del, diciamo, dell'anno 2021, inizio 2022, svariati milioni di dosi.
Qual è allora a questo punto l'apporto che la ricerca italiana sta dando, non solo la sua azienda, ma la ricerca italiana sta dando alla produzione di un vaccino che, ricordiamo, deve essere per tutti?
Fino adesso tutta la parte di ricerca e la parte di clinica è stata finanziata esclusivamente dai privati, quindi in questo caso si tratta di un, diciamo, di un investimento che la Takis e la Rottapharm Biotech, che è il nostro partner, stanno facendo esclusivamente di tasca propria. È ovvio che noi riusciremo ad arrivare fino allo studio di fase 2, quindi fino ad aver definito una dose che potrà essere quella ottimale, una iniezione, due iniezioni, questo lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, però uno studio di fase 3, che è quello più esteso, nel quale si vedrà se il vaccino funziona a proteggere le persone contro il Covid-19, ha dei costi molto più importanti, così come anche ovviamente la fase di industrializzazione. E per questo noi speriamo che le istituzioni pubbliche ci aiutino in qualche modo a sviluppare questa parte.
Ecco, ma gli ospedali, in questo caso lo Spallanzani, come stanno contribuendo a questa ricerca?
Lo Spallanzani, come il Pascale di Napoli e come il San Gerardo di Monza, rappresentano gli studi clinici, la parte clinica, quindi loro sostanzialmente vaccineranno e stanno già vaccinando i volontari per il nostro vaccino, ma è questo il tipo di contributo, non c'è un contributo di tipo economico naturalmente.
Fondamentale però sarà vaccinare anche nei paesi in via di sviluppo. Anche Stefania Salmaso, la epidemiologa che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, ha detto che siamo tutti d'altronde sulla stessa barca. E infatti allora milioni di dosi di vaccino AstraZeneca Oxford sono state fornite in questi giorni dall'UNICEF per conto del programma internazionale COVAX Facility, che ha come obiettivo l'accesso ai vaccini contro il Covid. Questi vaccini sono stati mandati in Nigeria, Angola, Senegal, Gambia e Cambogia. Allora, siamo a una svolta anche per quanto riguarda la vaccinazione nei paesi in via di sviluppo. Sentiamo che cosa ci ha detto Elda Baggio, che è presidente di Medici Senza Frontiere.
La popolazione è tanta, le dosi di vaccino a disposizione sono modestissime rispetto alle necessità della vaccinazione di una popolazione così numerosa. Il consorzio COVAX, che è stato fatto con l'OMS, l'UNICEF e a cui tutti i donatori internazionali stanno dando denari, in realtà comprerà le dosi di vaccino, come posso dire, al prezzo a cui le abbiamo pagate tutti noi paesi europei, e questo apre il grande capitolo del costo importante di vaccini fatti con ricerche finanziate da soldi pubblici, La Cina sta regalando vaccini, sono arrivati dei cargo di vaccini recentemente in Uganda e in altri paesi africani provenienti dalla Cina. La Cina, d'altra parte, ha un estremo bisogno delle risorse africane e sta comprando l'Africa un pezzettino alla volta. Tra i vari sistemi di acquisto c'è anche quello di fornire vaccini, d'altra parte se non sono disponibili in un'altra maniera.
E questo secondo lei che cosa comporta?
L'impressione che abbiamo noi di Medici Senza Frontiere è che non si voglia affrontare il vero problema. Il vero problema è l'eliminazione del diritto di registrazione dei brevetti e la possibilità che i vaccini vengano fatti senza il riconoscimento del brevetto. Si sono già dichiarate disponibili l'India, il Sudafrica, la stessa cosa che a suo tempo avvenne con 10 anni di ritardo per mettere a disposizione le terapie per chi era malato di AIDS. Questo è un problema molto più serio di quello, però anche in quel caso, prima di riuscire a ottenere, di poter fare i farmaci generici, per curare i pazienti malati di AIDS ci sono voluti 10 anni.
Adesso sentami, scusi, e poi mi permetta, c'è tutto il problema delle strutture sanitarie che poi dovranno somministrare questi vaccini.
Tra l'altro c'è anche il problema della catena del freddo, c'è anche il problema che richiede 2 dosi, anche se adesso, facendo di necessità virtù, si dice che anche una dose migliora la situazione generale. Facendo di necessità virtù, però, perché nella realtà dei fatti sono vaccini sperimentati per dare una copertura vaccinale dopo 2 dosi. È vero che l'Inghilterra ha scelto di fare a tutti la prima dose e le cose sembrano andare meglio. È tutto, voglio dire, questo virus è talmente multiforme che oggi si dice una cosa, domani si è costretti in parte a rimangiarla. È in arrivo il vaccino della Johnson & Johnson che sarà monodose. Ma vede, il problema è che questi vaccini hanno un prezzo, 13 euro quello della Pfizer, 15 euro quelli della Moderna, che è improponibile per paesi a risorse limitate, è improponibile, cioè bisogna accettare l'idea, almeno questo è quello che pensiamo noi, che i vaccini per i paesi a risorse limitate per poter vaccinare adeguatamente tutti siano poco costosi, questi vaccini sono troppo cari, senza entrare nel merito del fatto che sono vaccini sviluppati con fondi pubblici.
Ecco, perché questo comunque comporta un intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in qualche modo?
No, questo, la decisione di non registrare i brevetti è un'organizzazione, è una decisione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure alcuni paesi devono prendere una decisione politica e dire no, qui il brevetto non lo registriamo.
Serve a questo punto, ma, però mi permetta anche, diciamo tra virgolette, un'influenza politica dell'OMS,
ma certo,
sul WTO.
Servirebbe, ma stranamente si parla di gli Stati Uniti che finalmente nell'era post-Trump hanno dato dei soldi al Convax, a questa specie di consorzio per comprare i vaccini per i paesi a risorse limitate, perché non dobbiamo dimenticare Israele, com'è che ha fatto a vaccinare tutti i suoi? È andata lì e ha detto io vi do 30 euro per dose al posto dei 14 che costa, 13 rotti, e così sono arrivati in ritardo negli altri paesi. È una contrattazione al contrario, perché Israele è andata lì e ha pagato, i paesi poveri vanno lì e non hanno la possibilità di pagare nemmeno il prezzo che è fisso adesso per l'Europa. Si ricordi che il prezzo è rimasto nascosto fino a 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, ed è venuto fuori per caso. Noi non crediamo che la soluzione sia comperiamo a questi prezzi i vaccini per tutto il mondo, perché non ce la si può fare. La soluzione è, per vaccinare tutti, facciamo produrre i vaccini a un costo che sia un costo accettabile.
E allora vediamo davvero se nelle prossime ore, nei prossimi giorni, in qualche modo si raggiungerà un accordo per far sì che in sostanza i vaccini possano essere prodotti senza il copyright diciamo delle aziende produttrici. Tra l'altro ci sono proprio in questo momento nelle agenzie hanno battuto la notizia che ci sono 67 organizzazioni diciamo non governative che hanno chiesto proprio al governo italiano di chiedere che appunto i brevetti in questo modo siano sospesi. Questo permetterebbe tra l'altro anche di far arrivare più velocemente i vaccini non solo in Europa ma anche in Africa, in tutti in quei paesi in cui con la vaccinazione si è indietro. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, perché questo è un aspetto assolutamente fondamentale per fermare questa pandemia. Tra l'altro questo lo ha chiesto anche sempre questa mattina Tedros Ghebreyesus, che è il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora finisce qua questa seconda parte del Mondo alla Radio. Io saluto pure Luciana Fantini e Mario Scattone, che sono tutte e due dall'altra parte della regia, li saluto con la mano, un caro affetto anche a loro, e saluto però soprattutto i nostri ascoltatori che invito a rimanere all'ascolto di questa emittente. Buon pomeriggio a tutti.